abbiamo con noi a questo punto, come abbiamo annunciato, Alessandro Martini, già assessore al Comune di Firenze, per tanti anni responsabile della Caritas. Ben trovato della Caritas Toscana. Ciao Alessandro, buongiorno
a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Allora, abbiamo sentito poco fa Gianni Alemanno e prendiamo in considerazione una prospettiva, ovviamente di sensibilità diverse, alcune notizie. Abbiamo parlato già di Meloni che abiura, Giorgio Meloni abiura il fascismo. Credo che sia tutto sommato una cosa positiva ribadire ancora una volta la distanza rispetto a un regime antidemocratico e razzista come quello di Mussolini. Ecco, un'altra notizia che troviamo sui giornali è l'italiano che combatte in Ucraina, e la magistratura si è interessata a questa situazione perché per la legge è vietato, è vietato, viene considerato un mercenario a tutti gli effetti, insomma è fuori legge questa idea di andare a combattere in un altro esercito. I genitori di questo ragazzo dicono: ma insomma, l'Italia manda le armi all'Ucraina, però adesso si accanisce con nostro figlio. Che idea ti sei fatta? Tra l'altro è venuto fuori che diversi italiani sono presenti su entrambi i fronti, diversi italiani che combattono con le milizie filorusse e altri invece che combattono con gli ucraini.
Ma certamente non è una novità, ora viene fuori in maniera un po' più ufficiale, ma non è una novità, lo sapevano e lo sapevamo tutti, lo sappiamo. Ci sono evidentemente soprattutto giovani che, animati da queste passioni tipicamente anche giovanili, ma animate anche da un percorso di vita, anche se breve ma precedente, ispirato un po' a un certo tipo di cultura e di modo di vivere e soprattutto anche di pensare. È anche questo un segno tra i tanti delle guerre moderne, insomma, no? Tra l'altro noi siamo a Firenze, Firenze ha avuto qualche anno fa anche l'episodio e la tragedia, poi alla fine è comunque la vicenda di Orso, questo giovane fiorentino che era andato a combattere in Kurdistan a fianco dei curdi, proprio per una passione e una volontà di aiutare gli oppressi dagli oppressori. Insomma,
ecco, ma no? in quell'occasione lì questo, non era più tanto giovane.
Anche lui fu denunciato. No, ma comunque era insomma, credo un trentenne, sì, più o sì, meno un esatto, trentenne, esatto, no, esatto. No. Però, questo ha solo 18 anni, questo sì. Di cui si parla oggi ha solo 18 anni.
Però sì. Diciamo, a volte si ha la sensazione che certe, vabbè, forse perché era anche deceduto e dunque c'è anche una sorta di compassione, no, per quanti
Ma il percorso, diciamo, l'iter del giudiziario era corso anche per lui, perché poi certo. Lui è morto, eccetera. Ma c'era questo.
Ecco, questa situazione qui rimanda anche a un articolo che era sul Corriere di ieri, anzi un'intervista a Parolin, quindi stiamo parlando di un alto esponente della gerarchia cattolica
italiana.
Sì,
del segretario di Stato.
Esatto. Mm-hmm. Chi è aggredito ha diritto alle armi. Ora, questo era il titolo, per la verità poi nell'intervista era più sfumato tutto quanto. Ovviamente il titolo ha bisogno di mettere in evidenza, diciamo, le cose più tra virgolette contundenti, no? di una posizione. Rimane questa ambiguità di fondo che riguarda tutti i cristiani, non è che è una questione del Vaticano, insomma.
Certamente anche da un punto di vista proprio della posizione, diciamo tra virgolette cristiana, la legittima difesa è ammessa ed è accettata. Certo, però su tutto deve prevalere questa volontà estrema e incondizionata al volere a cercare sempre comunque la pace e la pacificazione di tutti quelli che possono essere i conflitti, da quelli più ristretti a quelli più ampi tra stati e tra realtà diverse a livello internazionale.
E si sta facendo abbastanza, secondo te, per quel che riguarda l'Ucraina?
Ecco, secondo me non si sta facendo abbastanza. Il fatto, per esempio, che un esponente ovviamente di primissimo piano, secondo me la persona più in evidenza del mondo, il Papa, non riesca ad andare a Kiev, non riesca a dare un segnale forte come lui vorrebbe, del resto, sul versante della pace, questo è indicativo sul non volontà di pacificare una situazione che sta diventando sempre più fuori controllo.
Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera quest'oggi scrive un articolo: negare i visti a tutti i russi è una scelta sbagliata. Il presidente ucraino Zelensky vorrebbe che i paesi europei negassero il visto a tutti i russi, quindi non semplicemente ai gerarchi o a chi è più implicato nelle politiche governative, ma a tutti i russi. Scrive Lorenzo Cremonesi, è un errore, in questo modo rischia di fare il gioco di Vladimir Putin. Che ne pensi?
Ma infatti la penso anch'io così, ma la realtà è proprio questa, cioè si scontrano due forti rigidità che si sostengono da una volontà ancora ampia e popolare, almeno sembra, di mantenere viva la bandiera nazionalista e l'orgoglio nazionalista. Nessuna delle due parti contendenti sa trovare quegli elementi di mediazione che servirebbero in primis a salvare tante vite umane e poi nel cammino immediatamente successivo a ritrovare quella via maestra della pace, anche per ridare nuove opportunità per il futuro a tutte e due le comunità, perché non dimentichiamocelo, anche in Russia secondo me c'è una estrema sofferenza, certo. Perché non solo per tutti gli embarghi, ma anche perché questa guerra sta costando tantissimo anche al popolo russo. Forse c'ha più strumenti e più mezzi di quello ucraino, se non altro perché sul territorio russo non si combatte, ma ha perso una montagna di vite umane per una causa di cui forse molti non ne sanno neanche la ragione fino in fondo, cioè
Claudio Coppini.
Tra l'altro poi questi effetti, no, anche dei morti non riportati indietro, poi alla fine nel tempo cominciano a pesare fortemente. No, volevo fare un punto, avete citato Orso, quindi Lorenzo Orsetti, vi dico un certo. Po' il personaggio, come viene definito su Wikipedia: anarchico, antifascista, guerrigliero che ha combattuto a fianco della milizia curda per la protezione popolare in Siria durante la guerra civile, appunto in Siria, è morto il 18 marzo 2019.
Però sai, se è un guerrigliero, come dire, vieni accolto nel Pantheon dei Santi, sei invece un mercenario, se invece sei dalla parte sbagliata.
Però, questo un po' allora, lui è stato molto sul crinale.
Un mercenario, l'altro mi sembra un po' così perché 1.000 euro, ho visto le cifre.
No, ma infatti è un termine dispregiativo, chi va lì non va per i soldi, almeno sicuramente non degli italiani, certo. Ecco. Allora,
specialmente questi giovani.
No, ma infatti. Io direi a questo punto ascoltiamoci una canzone, poi torniamo a riflettere con Alessandro Martini a proposito dei temi della campagna elettorale, perché si va a votare tra un po', sì. Tra pochissimo, certo. Intanto Alessandro, certo. Moroso, il mio stato di felicità.
Nessuno ti dice mai come si
Alessandra Amoroso, il mio stato di felicità su RWS. E allora torniamo a parlare con Alessandro Martini e abbiamo accennato poco fa alla campagna elettorale. C'è un editoriale quest'oggi sul Corriere di Danilo Taino, o Taino, scusate, purtroppo la mia ignoranza sui cognomi è, insomma, ecco, vabbè. L'estate finirà, e questo credo è una grande notizia. Vabbè, agli italiani tornati dalle vacanze più o meno entusiasti all'idea di votare, i partiti faranno probabilmente bene a raccontare qualcosa di diverso dal simil gossip da spiaggia di questi giorni. Le elezioni del 25 settembre non saranno solo importanti per lavoro, tasse, diritti civili. C'è in gioco altro, forse ancora più rilevante. Qualcosa che il dibattito di questi giorni non sfiora, oppure se lo sfiora, lo fa solo per piccola polemica. Allora, poi si capisce all'interno cos'è questa cosa veramente importante per queste, e lui dice la collocazione internazionale dell'Italia. Allora, di questo Letta e Meloni hanno fatto una polemica ieri, quindi non è che proprio non se ne parla. Dunque, si legge nel riassunto che fa Paola Di Caro: Letta e Meloni, sale la tensione, sono scintille, si contendono il ruolo di primo partito, di guida a Palazzo Chigi. Ieri, in un altro botta e risposta, si sono detti, allora lui ha detto a lei, si incipria ma sta con Orban. Prova a rifarsi l'immagine, dice il segretario Dem. E lei, la frase tradisce la sua misoginia, appunto, replica la leader di Fratelli d'Italia. Candidati, primi nomi per il PD, Carlo Cottarelli, Ilaria Cucchi con Verdi e Sinistra e Silvio Berlusconi con Forza Italia al Senato. Renzi e Calenda ormai verso l'accordo. Un breve commento di Alessandro Martini.
Ma intanto telegraficamente penso che il quadro vero e più chiaro si avrà solo intorno a fine di questo mese, quando saranno depositate tutte le candidature, quando saranno ferme tutte, si direbbe, le bocce del gioco, insomma, no? I pallini del gioco. E in questo momento si sta ancora facendo grandi discussioni e probabilmente ancora più la confusione e la chiarezza che prendono il sopravvento.
Intanto sentiamo questo, qualcuno che sta abbattendo il tuo ufficio. Cosa sta succedendo, Alessandro Martini?
No, ci sono dei lavori qui davanti.
No, vabbè, sì, è una battuta, non scherzo.
Sì, sono dei lavori qui davanti. E poi ecco, per entrare nel merito, qui davvero è in gioco a questo punto la questione più importante è quella dell'europeismo e del legame che noi vogliamo dimostrare per l'oggi e per il futuro con il continente europeo. Con Draghi eravamo arrivati a essere forse la locomotiva dell'Europa in questo momento, perché i numeri parlavano chiaro e soprattutto l'autorevolezza di questo personaggio ci aveva portato, tra l'altro, in una contemporanea debolezza sia della Germania con il cambio del Premier, sia con la Francia con Macron in difficoltà, con quello che sta succedendo in anche in altri paesi meno importanti, ma insomma, tipo l'Ungheria di Orban, per esempio. Eravamo arrivati a essere il punto di riferimento, il paese anche a cui guardavano tanti altri. Quindi la situazione di trovarci con un cambio radicale di impostazione, che sicuramente ci sarà se dovesse esserci una Meloni.
Ecco, però lei sembra in qualche maniera dire no, non è così, quando andrò io a governare, insomma. Allora, nel frattempo credo che, ecco, abbiamo recuperato indietro. In questo momento
no, siamo costretti a tornare indietro. E questa visione europeista non si può improvvisare. Noi veniamo da ormai da tanti anni indietro, dove la storia parla da sé. Ci sono forze come quella appunto dei Fratelli d'Italia attualmente, comunque della destra, che legittimamente stanno sostenendo una linea estremamente diversa da quella.
E purtroppo abbiamo qualche difficoltà sulla linea. Alessandro Martini.
Non mi sento.
A tratti, cioè, sicuramente qualche interferenza dei.
Non so,
degli
guarda
avversari.
Se c'hai qualche drone che ti gira sulla testa.
Sì. Vabbè. Comunque abbiamo capito. Diciamo, il problema è che vanno sciolte ancora delle ambiguità e non è semplice.
E non è anche semplice cambiare politica, insomma, oppure diventare europeisti.
Certo, c'è una grande preoccupazione da parte. Vediamo se Alessandro Martini ci conferma. c'è una grande preoccupazione di rassicurare come dire, l'opinione pubblica internazionale, gli americani, la finanza, e quindi l'idea è sì, adesso noi praticamente abbiamo già vinto, si tratta però di conquistare anche sì. la come dire, anche
poi
prego.
Allora, sul piano prettamente elettorale dico non è un problema, non è una questione importante tanto l'essere il primo o secondo partito in assoluto, è avere i numeri per poter governare, e questi se li contendono ovviamente il raggruppamento di destra e quelli del centro-sinistra, insomma, no? E questo per motivi puramente di numeri, insomma, no? Sul versante del rischio democrazia non vedo alcun rischio, nel senso che certamente il nostro è un paese solido dal punto di vista della democrazia, eccetera. Sul versante del legame del nostro paese con l'Europa, questo sì, ci sono due visioni diverse, ci sono due visioni diverse, e se questa è la prospettiva a cui ci dobbiamo attaccare, perché oggi chiaramente in un mondo globalizzato non si può più parlare dei singoli paesi staccati da un contesto quale quello per esempio del continente europeo, che è fondamentale oggi per reggere il confronto con la Cina, con la stessa Russia e con il polo dell'America, insomma, e questo è il vero tema, il vero problema.
Bene.
Naturalmente, bisognerà confrontarsi anche con la qualità e la competenza delle persone, perché se ci pensate bene, cioè Draghi era amato e voluto da gran parte dell'opinione pubblica, almeno dell'opinione pubblica, e proprio perché garantiva quell'autorevolezza e quella competenza che oggi, e parlo in maniera trasversale, purtroppo difettano
soprattutto in rapporto alle relazioni internazionali. Alessandro Martini, continuiamo a sentirti a tratti, quindi a questo punto dobbiamo salutarti, sia per motivi di tempo ma anche perché la qualità purtroppo si è deteriorata nel nostro collegamento. Grazie quindi ad Alessandro e a risentirci in una prossima occasione.
Lo vedo
stare in prima linea.
Ecco, vabbè.
È attaccato a un drone, sta volando via, ormai sì, non lo prendiamo più, non lo prendiamo più.
Vabbè, grazie Alessandro Martini,
grazie,
per essere stato con noi.
A presto.
A risentirci, grazie.